Allora, innanzitutto voglio salutare tutti i presenti, vi ringrazio di essere qui. In realtà dovevamo vederci a febbraio, ma poi causa un mio piccolo intervento chirurgico ho dovuto per forza di cose rimandare l'incontro. E adesso mi presento. Appunto, sono Fabio Cavalieri, nato a Cremona nel lontano 63, professione ferroviere. Ancora molto orgoglioso di esserlo, malgrado tante difficoltà quotidiane e tanti cambiamenti che ci sono stati, che ben conoscete, negli ultimi anni. Sono stato assunto nell'87 dopo il diploma conseguito nell'Istituto Tecnico di Cremona e sono stato assunto a Milano Centrale come operaio qualificato nel servizio di impianti elettrici di sicurezza. E qui a Milano Centrale sono ancora, dopo 27 anni, in una realtà che è molto cambiata da allora. Oggi però non parlerò di Milano Centrale, magari sarà argomento di un prossimo incontro, bensì di Cremona, la mia città. Cremona e le sue ferrovie, con un racconto abbastanza veloce su 150 anni di storia. Prenderò spunto proprio dal libro che insieme all'amico, nonché presidente del dopolavoro ferroviario di Cremona, Giuseppe Ghisolfi, ho scritto lo scorso anno, proprio per ricordare l'arrivo del primo treno a Cremona il 1 maggio 1863, quindi esattamente 150 anni dopo. Quel giorno finalmente Cremona si univa alla rete ferroviaria italiana grazie alla nuova tratta di 63 km proveniente da Treviglio, che già era collegata a Milano dal 1846, quindi da ben 17 anni. Da quella data, ossia dal 1 maggio 1863, altre linee vennero a far capo alla nostra città, da Brescia e da Codogno Pavia nel 1866, da Mantova nel 1874, da Fidenza nel 1906 e da buona ultima Piacenza nel 1933, quindi parecchi anni dopo. Ma vediamo come si è arrivati alla sospirata inaugurazione della Treviglio-Cremona, che altro non era che la conclusione di una lunga e tribolata vicenda iniziata tanti anni prima, in pieno periodo risorgimentale. Nel 1835 c'è una prima idea di realizzare una strada ferrata nel Lombardo-Veneto che colleghi fra loro Milano e Venezia, le due capitali del regno. Viene presentata come Ferdinandea in onore dell'imperatore Ferdinando I asceso al trono di Asburgo proprio quell'anno. Ebbene, in quel primo tracciato, nel tratto lombardo denominato delle Campagne, formato da lunghissimi rettilinei volti a consentire elevate, per l'epoca chiaramente, velocità, più o meno parallelo al fiume Po, la nuova ferrovia passa appena a nord delle città di Mantova e Cremona e va a congiungersi a Milano. Ma questo fu un breve sogno, riportava il giornale Corriere Cremonese del 2 maggio 1863, giorno dopo l'inaugurazione, quando si tracciò la vicenda della nostra tribolata ferrovia. Altri interessi, altri argomenti, specialmente politico-militari, fecero orientare la bilancia in favore di Bergamo e Brescia. E poi anche Bergamo più avanti venne tagliata fuori dalla Milano-Venezia. Cremona dovette accontentarsi della promessa di venire raccordata in un secondo tempo a quella linea che andava a congiungere le due capitali del regno, Milano e Venezia. Tenuto conto che il problema principale dei cremonesi era, come lo è tutt'oggi, il collegamento con Milano, va da sé la scelta che il punto di raccordo non poteva che essere Treviglio. Ma una volta entrato in funzione nel 1846 il tratto di linea Milano-Treviglio, la società costruttrice austriaca non ne vuole sapere di rispettare quanto già concordato, ritenendo in prospettiva di scarso reddito la Treviglio-Cremona. Passeranno 10 anni di silenzi accettati passivamente dalle istituzioni cremonesi, fino a quando nel 1856 vi è l'intervento del deputato cremonese Stefano Iacini, poi senatore del Regno, più volte ministro dei lavori pubblici, intervento non certo disinteressato, visto che i suoi possedimenti erano a Casalbuttano e dintorni. In quell'anno pubblica il fascicolo Gli interessi cremonesi e lombardi, salvo grazie, e in cui cerca di dimostrare l'importanza della realizzazione di una linea che, come cita, attraverso ricche borgate, popolose, industrie della provincia superiore, vada a collegarsi con Treviglio e da qui con Milano, con il tratto già in esercizio, chiaramente di ferrovia. E però già allo studio, voluto dal governo austriaco, la realizzazione della linea dell'Italia centrale, in concreto la Milano-Bologna. Per Cremona questo significa avere la possibilità di collegamento con Milano allacciandosi a Codogno anziché a Treviglio, quindi più breve. A riguardo, la Commissione Cremonese per i problemi delle strade ferrate, composta dal podestà di Cremona, due assessori municipali, due deputati provinciali e due membri della Camera di Commercio, si espresse a favore della Cremona-Codogno, nonostante avesse già votato a suo tempo per la Cremona-Treviglio, in virtù della promessa pervenuta quando Cremona venne tolta dall'itinerario della Milano-Venezia. Ciò provoca il risentimento e la reazione di Stefano Giacini, proprio contro la Commissione Cremonese, e alla fine riuscirà a spuntarla, riuscendo a far emanare una convenzione del 25 giugno 1860, questa, poi convertita in legge, in cui è inserita anche la Treviglio-Cremona, la quale dovrà essere costruita entro il 1 novembre del 1862. Ma i problemi non sono finiti. La società incaricata della costruzione della linea, nello specifico la società delle Ferrovie Lombarde, trasformazione più teorica che pratica di una parte dell'imperial regia società austriaca, chiede al governo italiano la parziale modifica della convenzione, volendosi svincolare dall'obbligo di costruire la linea Treviglio-Cremona, proponendo in cambio la realizzazione di due tratti da collegare con la Milano-Piacenza quasi completata. Lo sarà nel novembre 1861. Questi due tratti sono la Lodi-Crema e la Codogno-Cremona. È quello che temeva Iacini, che con un discorso alla Camera del 25 aprile 1861 chiederà al governo di intervenire affinché venga imposto alla società il rispetto delle convenzioni stipulate. Una commissione istituita dal Ministero dei Lavori Pubblici imporrà alla società le priorità e le scadenze. I lavori inizieranno subito dopo essere stati appaltati a Milano il 15 gennaio 1862. Il tratto Treviglio-Soresina verrà aperto al pubblico il 1 gennaio 1863, da Soresina a Casalbuttano il 16 marzo e da Casalbuttano a Cremona il 1 maggio, dopo il viaggio di prova effettuato domenica 19 aprile. La linea sarà gestita dalla Società delle Ferrovie Lombarde. Poi dal 14 maggio 1865 confluita nella SFAI, Società delle Ferrovie dell'Alta Italia. Questa dunque la lunga e travagliata storia della prima ferrovia cremonese. E le altre, vabbè, cercherò di essere un po' più veloce. Nel 1860 Brescia e Cremona, finalmente liberate dal giogo austriaco, programmano di comune accordo la realizzazione di una ferrovia per il collegamento delle due città. Vengono presentati due percorsi diversi, che comunque si attestano sempre a Olmeneta, quindi con l'ultimo tratto in comune alla Treviglio-Cremona. Purtroppo il governo non prenderà in considerazione questi tracciati perché ritenuti di scarso interesse nazionale. E così i comitati promotori delle province di Brescia e Cremona pensano bene di aggiungere alla loro tratta anche la Cremona-Codogno-Pavia, grazie a studi già realizzati per quest'ultima dall'ingegnere Andriani, volti a sottolinearne l'importanza strategica. Brescia-Pizzighettone e Pavia, Cremona non più, sono piazzeforti militari. Il governo accoglie la nuova proposta, ma bisognerà modificare il tracciato che dovrà e qui si sfiora il grottesco, collocare, collegare fra loro quelle tre località senza passare per Cremona. Soltanto la paziente e lunga opera del deputato, delle deputazioni provinciali di Brescia e Cremona, Camere di Commercio e Giunte Municipali, riuscirà a far accettare al governo il primitivo itinerario. La costruzione della linea verrà assegnata ad una nuova società, la Bastogi. Ciò vorrà dire però lunghissimi ritardi nella realizzazione, iniziata nell'aprile 1864, a causa di un infinito contenzioso giuridico con la società lombarda che rivendicava il diritto di assegnazione dell'opera. Dopo tante sofferenze e un ultimo decisivo passo del governo, i lavori procedono spediti. Il 27 e 28 novembre 1866 saranno effettuate le corse di prova sull'intero percorso e finalmente il 15 dicembre dello stesso anno la linea Brescia-Cremona-Codogno-Pavia sarà aperta al pubblico. Vediamo un orario. Nel corso del tempo poi le due linee vivranno realtà diverse, la Brescia-Cremona e la Codogno-Pavia. Della quarta linea cremonese, la Cremona-Mantova, si comincia a parlare nel 1862. Un primo progetto di itinerario prevede il passaggio da Piadena e Bozzolo per concludersi a Castelluccio, confine di Stato o confine mantovano. Perché? Poiché Mantova era ancora sotto l'Austria. Un secondo progetto viene da Casalmaggiore e prevede un tracciato parallelo alla strada Giuseppina, che tocca diversi paesi della bassa cremonese, che vorrebbero togliersi dall'isolamento. In entrambi i casi si tratterebbe, come la Brescia-Cremona, di una linea di importanza locale, esclusa da benefici economici. E potrebbe diventare di importanza nazionale se invece di arrestarsi al confine di Stato potesse proseguire fino alla non molto distante città virgiliana, 10 km, che però è austriaca e per di più piazzaforte militare. A questo punto è necessaria una soluzione politica. Vienna è disposta ad accettare, ma in cambio pretende che la stessa società costruttrice provveda in contemporanea al completamento della Verona-Mantova, ferma Sant'Antonio Mantovano, e alla costruzione di due linee da Mantova per Borgoforte e per Legnago. Le pesanti richieste austriache fanno allungare i tempi fino al 1866, quando con la terza guerra d'indipendenza Mantova diventa italiana. Ora il problema è soltanto italiano. Ci vorranno ancora 8 anni prima di aprire la linea al pubblico, il 6 settembre 1874. Esatto. Adesso Cremona può disporre di una rete ferroviaria ben distribuita sul proprio territorio. La Cremona-Fidenza, la città emiliana fino al 1927 si chiamava Borgo San Donnino, ebbe una genesi e una realizzazione ancora più lunga delle altre quattro che l'hanno preceduta. Nel 1862 questo tratto di linea era stato compreso in un progetto ad ampio respiro proposto dalla Commissione parlamentare per la difesa dello Stato, che prevedeva la costruzione di una strada ferrata collegante la pianura padana con il Mar Tirreno attraverso il valico di Pontremoli. Il programma sarebbe destinato a rimanere sepolto nei cassetti del Ministero dei Lavori Pubblici per 17 anni, ripreso soltanto per attuarne una piccola parte, quella che serviva a collegare tra loro Cremona e Borgo San Donnino. Le amministrazioni provinciali interessate, in particolare le due emiliane di Parma e di Piacenza, cominciarono a dissentire sul tracciato previsto dal programma originale e anche sulla scelta del sito dove costruire il ponte sul fiume Po. Addirittura presentarono una proposta di itinerario zigzag che evitava l'attraversamento dei terreni posseduti da Giuseppe Verdi. La svolta decisiva si ebbe soltanto nel 1883, quando il governo decise la costruzione del grandioso ponte proprio a sud della città di Cremona. La lunga e difficile opera fu realizzata nel 1892 con la doppia funzione stradale ferroviaria e tranviaria. Dalla riva destra del Po fino a Borgo San Donnino si scelse il più logico percorso con il passaggio da Villanova e Busseto, nonostante la veemente reazione di Parma. E, dunque, scusate un attimo. Nel 1903 la linea fu costruita soltanto nel tratto da Cremona a Croce Santo Spirito, appena al di là del ponte sul Po, e il governo non intese proseguire l'opera, che per fortuna venne rilevata dalla parigina Alexis du Parchy, a sua volta ceduta dopo un anno alla società Ferrovie e Tranvie della provincia di Piacenza e di altre province italiane, che portò a termine l'opera. Il 12 settembre 1906 si inaugurò la linea completa, la quale fu acquistata dallo Stato solo nel 1908 e gestita definitivamente solo 4 anni dopo, conclusione di ingarbugliate questioni finanziarie. Le origini della sesta e ultima linea, la Cremona-Piacenza, furono per molti versi identiche alla precedente. Entrata a far parte di un grandioso programma, venne ripresa a distanza di anni limitatamente al semplice tratto di collegamento fra le due città vicine tra loro. Immediatamente dopo l'apertura del ponte sul fiume Po, nel 1892, una commissione militare governativa, capeggiata dal generale Dal Verme, aveva proposto al governo la realizzazione di una linea ferroviaria collegante il porto di Genova con la linea del Brennero a Monte di Verona, formata da lunghi e veloci rettilinei. Il programma esecutivo venne commissionato ad una società di Piacenza che lo completò nel 1905, ma che ancora non aveva avuto l'approvazione governativa 10 anni dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Va ricordato che contemporaneamente all'apertura del ponte sul Po era entrata in funzione una tranvia che univa tra loro le due città e che nel 1922 l'assessore ai lavori pubblici di Cremona, l'ingegner Simoncini, aveva programmato di elettrificare garantendo una velocità media di 50 km orari. Questa proposta, nonostante avesse riscosso consensi unanimi, non ebbe l'approvazione governativa, visto che con l'inizio del ventennio fascista venne ripresa in considerazione la nuova linea Piacenza-Cremona come parte integrante della direttissima Genova-Brennero. Costruita a tempi di record, venne inaugurata la Piacenza-Cremona, pensata per il doppio binario e su rettilineo privo di passaggi a livello. Questo per l'epoca era veramente una cosa eccezionale, diciamo, anche per un territorio abbastanza, diciamo così, secondario come il cremonese. Costruita a tempi di record, venne inaugurata il 28 ottobre del 1933. E dopo un anno cessò di funzionare la vecchia tranvia. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, scomparse definitivamente le restanti ragioni politico-militari, la linea si avviava inesorabilmente ad un ineluttabile declino, fino a entrare nel 1960 nell'elenco dei rami secchi da eliminare, poi non si sa perché salvata. Un tentativo di recupero venne presentato nel 1987. Il rettilineo Castelvetro-Piacenza poteva prestarsi come linea di prova per i treni ad alta velocità, ma il tragitto si rivelò troppo corto. Le prove avrebbero avuto una durata non superiore ai 2-3 minuti e quindi non se ne fece niente. La linea continuò nel suo tram-tram e nel 1992 venne soppresso il servizio la domenica e i festivi. Dal maggio del 2013 anche le due ultime corse rimaste sono state tagliate, vennero sostituite da pullman e tutt'oggi la linea serve solamente come traffico merci. Per il futuro non si sa, è veramente un'incognita. Allora, questa è la storia della tribolata realizzazione delle sei linee statali che fanno capo alla stazione di Cremona. In realtà però non bisogna dimenticare che Cremona nel 1932 venne raggiunta da un'altra ferrovia, ossia dalla Rovato-Soncino, della Società Nazionale Ferrovie e Tranvie. Un primo tratto da Soresina a Soncino era stato aperto il 25 novembre del 1914, seguito dopo la pausa bellica dalla Soresina Cremona il 2 gennaio del 26. Il rimanente tratto da Soncino a Rovato venne inaugurato nel 1932 e completava l'asse da Cremona a Iseo e Egolo. A Cremona la linea era servita da una propria autonoma stazione denominata Cremona Porta Milano, e il cui fabbricato viaggiatori è situato, ormai fatiscente ma ancora visibile, all'inizio di via Milano, in pratica fra diramazione delle linee per Castelvetro e Codogno. Già da quando venne costruita la linea era stata raccordata con il primo binario della stazione centrale FS, ma il collegamento non venne mai utilizzato e addirittura disattivato nel 1931. Verrà aperto dai tedeschi dopo l'8 settembre del 43 e tale rimarrà fino alla fine della guerra, quando ritornerà ad essere chiuso per decisione di FS. Passeranno ancora 9 anni, dopodiché, dopo pressanti richieste dei cittadini, sollecitate anche dalla stampa, le FS concederanno l'autorizzazione a far giungere i treni alla stazione centrale. Ecco, questo è il giorno dell'inaugurazione da Cremona Porta Milano, Cremona FS, con una vecchia N64. Il servizio inizierà il 16 luglio del 54, ma sarà di breve durata, poiché la linea della nazionale, così come viene chiamata, verrà definitivamente chiusa da Rovato a Soresina neanche 2 anni dopo, il 1 gennaio del 56, e da Soresina a Cremona il 31 marzo dello stesso anno. Allora, esaurito il capitolo linee, vorrei affrontare adesso quello relativo alla stazione, inteso come fabbricato viaggiatori. Già, come nasce e come si evolve quello di Cremona? La prima stazione o imbarcadero, ecco qua, e non è Cremona chiaramente, perché foto di quella piccola stazioncina non ce ne sono, almeno per ora non sono state trovate. Imbarcadero, venivano così indicati nelle prime stazioni i punti opportunamente attrezzati per salita e discesa dei viaggiatori dai convogli. Punto di primo fabbricato in legno, provvista di piattaforma e dal tetto aggettante per dare un minimo di riparo alle persone. È lunga 16 metri e larga poco più di 4. Deve servire soltanto per i 6 treni giornalieri da e per Treviglio. Quando entra in funzione il 1 maggio 1863, si ha già la conferma dell'imminente costruzione della Brescia-Cremona-Pavia e sono avviate le trattative per la Mantova. Diventa urgente quindi la costruzione di una stazione definitiva. Questa vedrà la luce nel settembre del 1875, quindi a distanza di 12 anni dalla prima provvisoria. È situata a soli 150 metri da quest'ultima e rientra nei parametri delle stazioni di prima classe, ma di seconda categoria. Dall'ampio ingresso centrale, a sinistra si accede alle sale d'aspetto e al caffè, a destra le spedizioni merci a grande velocità. Eccola qua. Si presenta grandissima alla vista, la facciata dipinta di bianco calce, ma nonostante questo ci sono delle lacune. Non ha la copertura dei binari, non ha la sala d'aspetto di prima classe, e allora era molto importante questo aspetto. Ha le latrine troppo vicine alla sala del ristorante, il piazzale esterno è esiguo e irregolare e la strada di collegamento con la vicina Porta Milano lascia molto a desiderare. Inoltre è scarsamente illuminata sia all'interno che all'esterno. Passò ancora qualche anno affinché si mettesse a posto la situazione. Addirittura 5 anni per dotarla della grande tettoia interna che copriva i primi 4 binari. Eccolo qua. Aggiungo per gli amanti dei trasporti pubblici che la stazione venne raggiunta dal primo tram il 15 maggio 1916 in occasione dell'inaugurazione delle prime 2 linee cittadine. Ecco qua il tram davanti alla stazione. Facciamo un salto in avanti di qualche anno, senza che si segnali nulla di rilevante a parte il primo conflitto mondiale, e giungiamo agli inizi del ventennio. Il giornale Cremona Nuova del 25 novembre 1925, ormai controllato appunto il giornale dal regime fascista, scrive così.
Farina c'era di Cremona?
Non era di Cremona, ma era Cremona, anche lui ferroviere, e diventerà molto importante per Cremona. La nostra stazione, per l'aumento del traffico, per il movimento dei viaggiatori, per lo sviluppo industriale e commerciale, non risponde più alle esigenze dei tempi. La nostra amministrazione e l'onorevole Farinacci si sono preoccupati della questione e hanno vivamente interessato il governo perché fosse risolta. Ed il governo, constatata la fondatezza di questo interessamento e perché la stazione fosse trasformata in modo da rispondere alle esigenze prossime e remote, ha stanziato 8 milioni. Verrà ampliato triplicandone le proporzioni e fabbricato viaggiatori, verranno costruiti 2 grandi scali per le merci e allargato il piazzale dei binari. Insomma, le modificazioni da apportarsi alla stazione saranno tali da renderla una stazione moderna. E il 5 ottobre 1926 viene appaltato il primo lotto di lavori alla società anonima Andreotti e C, proprio di Cremona. 2 anni dopo la nuova stazione è pronta per essere inaugurata. Eccola qua. Il 28 ottobre 1928 alle ore 9 l'inaugurazione ufficiale con l'intervento di Sua Eccellenza Alfredo Rocco, ministro di Grazia e Giustizia, arrivato in treno da Fidenza. Quel giorno vennero inaugurate anche la squadra rialzo, da non dimenticare, oltre ad opere civili della città di Cremona per dar sempre maggior lustro al regime. Ecco, il fabbricato viaggiatori di Cremona sostanzialmente ha mantenuto questa sua fisionomia. E vediamo alcune foto degli interni. Ecco, l'edicola in fondo che vedete a sinistra non esiste più perché è stata spostata. Però Cremona si presenta ancora così. Devo dire che secondo me è una degli interni di stazione più belli che esistono in Italia. Proseguiamo, ecco, vediamo i vari stucchi, lo stemma di Milano, quello di Cremona, di Firenze. Questo qua è ancora presente l'orologio con la ruota alata in legno, lo sportello biglietti. Veramente sono riusciti a mantenere una fisionomia che ancora oggi è molto molto bella. Ok, poi andiamo avanti. Eliminato il tram nel 1940, questo giusto sempre per gli appassionati di trasporti pubblici, arriva il filobus sul piazzale della stazione, ma purtroppo nel 2001 sparisce anche questo grazie a discutibili scelte del comune. Ecco, adesso vorrei aggiungere qualcosa relativo ai mezzi di trazione che hanno percorso le linee cremonesi in questi 150 anni. Innanzitutto vi dirò che Le prime locomotive utilizzate a Cremona erano con rodigio 120 Contender, denominate Bergamo e Udine, e siglate SPAI 208 e 209, costruite nelle officine di Verona nel 1854. In particolare la Bergamo inaugurò il 1 gennaio 1863 il tratto Treviglio-Crema-Soresina e il 1 maggio dello stesso anno l'intera tratta da Treviglio-Cremona. Oltre alle già citate 208 e 209 circolavano locomotive con rodigio 120 targate da 402 a 472 e altre con rodigio 030 marcate da 709 a 757, fabbricate tra il 1857 e il 1864 dalle officine Schneider, Parent, Kirklin, Kale, perdonate la pronuncia se non è proprio perfetta, con l'apertura della linea Cremona-Mantova e l'inaugurazione della stazione. Ecco, il flusso di traffico aumentò e la rimessa locomotiva esistente iniziò ad avere una capienza insufficiente. Nel 1882 si decise quindi di costruire un nuovo deposito, con strutture e servizi completi per le vaporiere ormai in forte aumento. Con la nascita delle Ferrovie dello Stato nel 1905 ci fu un'unificazione dei vari gruppi di locomotive. Ecco, siamo, salvo, dobbiamo tornare un attimo indietro ancora? Ok. Al 31 dicembre del 1906, dal primo elenco ufficiale delle Ferrovie dello Stato, da poco costituite, TV6, abbiamo questa situazione. 17 unità del gruppo 215, il più anziano, con rodigio 030 ereditate dalla rete adriatica e prima ancora dalla SPAI. 26 macchine del gruppo 870. Ecco, qui vediamo una fotografia tratta da una cartolina della stazione di Verona Nuova. In pratica le 870 erano, diciamo così, presenti su tutte le linee del cremonese. E quest'ultimo gruppo, sulle linee pianeggianti come appunto le nostre, faceva la parte del Leone. E, nata da un progetto della rete adriatica, fu costruita dal 1903 al 1911 e venne immatricolata RA 280. Questa macchina fu studiata per economizzare sul personale, già allora. Infatti era prevista la guida di un solo macchinista che si avvaleva di un sussidio del capotreno per il controllo e il segnalamento, un po' come oggi con l'agente unico. All'occorrenza il capotreno poteva passare dalla macchina alle carrozze attraverso la porticina e poi la ribaltina situata sulla parte posteriore della cabina, sull'altra parte, quando la macchina viaggiava a ritroso, tramite il praticabile protetto da corrimano, raggiungibile sul lato sinistro da una porta laterale alla caldaia. Tre locomotive 870 furono acquistate nuove nel 1906 dalla SIFT, che le utilizzava sulla Cremona Borgo San Donnino, poi Fidenza, numerandole 1, 2 e 3, costruite dalla Breda. Dal 1 luglio 1912, quando le FS riscattarono quella tratta, le macchine vennero incorporate nel gruppo FS 870 e numerate da 165 a 167. Al 31 dicembre 1915, da TV6 ufficiale, troviamo ancora segnate le vecchie 215 in 29 unità, utilizzate per omnibus e merci leggeri, le 420 in numero di 17 che si occupavano di tutti i servizi merci più pesanti e per la manovra tre macchine del gruppo 829, ben 32 locomotive gruppo 870 di cui abbiamo già riferito completavano la dotazione. Le novità vennero qualche anno dopo. Nella dotazione del 1922 fanno la loro comparsa due gruppi di macchine rimaste nella memoria di molti cremonesi. Le locotender gruppo 875, che con 21 unità si presero in consegna quasi tutti i treni viaggiatori leggeri al posto delle 8,70, a volte in composizioni minime di due vetture e un bagagliaio. E fresche di fabbrica le signorine gruppo 625. Devo dire la mia macchina preferita, che ho avuto modo di vedere all'opera nel Cremonese fino al 1976 in testa a viaggiatori e merci. 11 unità assegnate a Cremona, costruite dalla Inchelesson di Kassel nel 1922 in conto riparazione e danni di guerra. Certo, il fiore all'occhiello del deposito. E qui vediamo questa foto da cartolina. Ecco, qui vediamo ancora la tettoia pensilina del terzo quarto binario, della stessa lunghezza di quella principale del primo. Dopo il bombardamento, e questo ne parlerò più avanti, del 44, la tettoia venne ridotta e non venne più ricostruita, quindi l'ultimo pezzo mancante non venne più rifatto e quindi è più corta rispetto all'altra. Però la fisionomia della stazione in questo tratto qui è rimasta simile ad oggi. Sulla sinistra, vabbè, c'è ancora il deposito locomotive, la vecchia rimessa in legno denominata Maometto, che è la prima lì che serviva, questa qua serviva per, diciamo, come sosta delle locomotive per piccole riparazioni, è stata demolita anche quella. Però sostanzialmente il piazzale, la forma del piazzale, a parte che qualche deviatoio qua in mezzo, questi tolti proprio di recente e quella forbice lì già qualche anno fa, non sono cambiati. Sul finire degli anni 30 anche a Cremona arrivano le famose littorine dei gruppi delle LN56 prima, subito seguite dalle più potenti e famose 556 Fiat, che portarono una ventata di modernizzazione, come del resto in tutta Italia in quel periodo. Con questi nuovi rotabili, con motore a combustione interna a ciclo diesel, il deposito si attrezzava di un rifornitore di nafta e viene costruita una nuova rimessa per automotrici. Ci fu così la necessità di personale addetto alla manutenzione, specializzato sul nuovo rotabile. E si optò per l'assunzione di uomini competenti, privilegiando gli operai delle officine motoristiche esterne, presenti sul territorio cremonese, che avevano imparato il lavoro da ragazzi, seguendo la scuola d'avviamento professionale. Questo metodo risultò vincente, l'officina FS di Cremona, fino ai nostri giorni, ha sempre vantato ottimi motoristi. Quindi la nostra littorina leggera, comoda e atta a viaggiare nei due sensi di marcia indifferentemente fu subito gradita a passeggeri e al personale ferroviario. Tanto che nel 1937, su 8 copie di treni della linea per Brescia, 6 erano affidati alle 5,56. E nell'estate del 39, su 9 copie giornaliere della linea per Piacenza, solo una veniva ancora effettuata a vapore, quindi un bel cambiamento. La Seconda Guerra Mondiale segnò un periodo particolare per il deposito. Nel 42 venne addirittura costruito un rifugio antiaereo nell'area est, che fu poi demolito addirittura nel 1979. Nel 1943 il deposito venne occupato dalle truppe tedesche, le quali ne assunsero il controllo. E purtroppo il 10 luglio del 44 ci fu il più pesante bombardamento sulla città, che costò la vita a 119 persone, tra cui 33 ferrovieri. E qui voglio aprire una parentesi. Ho detto 10 luglio del 44. Quest'anno cadono i 70 anni esatti da quel tragico evento. Il dopolavoro ferroviario di Cremona, in collaborazione con il gruppo Air Crash Po, si sta organizzando per celebrare una manifestazione di sicuro effetto. Siete tutti invitati la sera del 10 luglio prossimo a Cremona sotto il ponte sul Po, vicino alle società canottieri, per questo spettacolare appuntamento. In questo luogo ricorderemo il bombardamento della stazione e delle vie e piazze adiacenti, e quello del ponte sul Po, che venne distrutto quasi completamente. Ecco, immagine appena dopo il bombardamento. Venne distrutto appunto quasi completamente da un'azione aerea americana. I ponti sulle linee cremonesi vennero quasi tutti danneggiati. Cremona, Crema, Casalmaggiore, Canneto sull'Oglio, Bozzolo. Ebbene, citando il nome di quest'ultima località, non posso dimenticare l'episodio di eroismo, veramente attaccamento al lavoro, che coinvolse due macchinisti cremonesi, che pagarono con la vita lo svolgimento fino all'ultimo del proprio lavoro. L'11 ottobre del 44 l'esercito tedesco doveva trasportare da Mantova a Cremona materiale bellico, utilizzando un treno merci composto da 4 carri al traino della locomotiva 471056. Siamo riusciti a trovare i documenti in deposito, appunto, che riportano anche il numero della locomotiva. I macchinisti Albertini e Germani, entrambi del deposito di Cremona, contrari al passaggio sul fiume Oglio nei pressi di Marcaria, in quanto più volte bombardato dagli alleati, proposero percorsi alternativi, ma sotto la minaccia dell'ufficiale tedesco il treno partì da Mantova per quella linea. In stazione di Marcaria il treno si arrestò, scesero i soldati tedeschi e i macchinisti e ribadirono l'incognito del ponte, ma l'ufficiale ordinò, sotto la minaccia delle armi, di proseguire oltre l'Oglio. Albertini, con spirito di sacrificio, chiese di continuare a guidare il convoglio da solo, ma Germani non accettò e iniziò a spalare carbone nel forno. Sulle sponde del fiume molte persone assistettero in silenzio, con il fiato sospeso, alla sorte dei ferrovieri. Il treno si mosse lentamente e, in prossimità del centro del ponte, questo iniziò a cedere. Si spezzò una travata, la locomotiva si inabissò nel fiume e appena la caldaia toccò l'acqua esplose, provocando un inferno. Con la locomotiva anche i due macchinisti chiaramente vennero trascinati nel fiume. I due corpi vennero recuperati alcuni giorni dopo nei pressi di San Michele in Bosco, vicino a Marcaria. Dopo il disastro della guerra si riparte con la ricostruzione. Negli anni 50 non ci sono fatti di rilievo, a parte la chiusura della linea della SNFT per Rovato nel marzo del 56 e l'apertura abbastanza importante del raccordo con la nuova raffineria SPA Italia, poi Amoco. Questa rimarrà tale fino al 1983, quando verrà venduta a un privato e trasformata in Tamoil, ma cesserà definitivamente ogni attività nel 1993. Allora, i primi anni 60 vedono Cremona ancora in mano alla trazione a vapore. Ecco, qui vediamo una 880 per Mantova, in testa a un locale proveniente da Pavia. Vediamo il vecchio segnale ad ala, il vecchio segnale candeliere ad ala, con l'ala di destra già aperta per la direzione Mantova, la macchina ha appena ultimato il rifornimento d'acqua, infatti qua si vede ancora tutto bagnato. Questo treno proveniente da Pavia prevedeva il rifornimento acqua a Cremona, prevedeva una sosta di 25 minuti per un incrocio con il diretto da Milano da Mantova per Milano e il cambio del personale di macchina. C'è da dire che fino al 1973 questi treni locali Pavia, Codogno, Cremona, Mantova venivano effettuati, pensate, dalle 8.80, poi sostituiti dalle 6.25. Ecco, quindi ancora si va a vapore e e ci sono ancora delle vecchie littorine 556 che hanno ormai 30 anni di servizio alle spalle. C'è bisogno di uno svecchiamento e finalmente nel 65 arrivano le prime nuove automotrici del tipo 668-1500 con rimorchiate 882. Quindi per Cremona un bel salto di qualità. L'officina viene prolungata per dar modo di lavorare in situazioni più agevoli al coperto. Però c'è da dire che sul finire di questi anni 60 il deposito locomotive di Cremona ospita ancora locomotive come le 685, che insieme alle 625 si occupano di tutti i treni viaggiatori. Ecco, qui vediamo un treno in partenza da Cremona per Milano Centrale via Treviglio, ripreso dal cavalcavia di Cremona. Vediamo in alto il deposito locomotive, chiaramente pieno di macchine a vapore. Non c'è ancora traccia del diesel, però non mancherà molto. E nel 69 iniziano infatti ad arrivare i primi locomotori diesel di 3,43 che nel giro di alcuni anni soppianteranno definitivamente il vapore da tutti i servizi. Ecco, qui vediamo un merci in arrivo da Codogno con 3,43 più una 6,25 dietro. Questi erano già i primi segnali, perché all'inizio le macchine diesel si presero subito in carico i treni viaggiatori più importanti, poi via via nel corso degli anni tolsero proprio il vapore anche dal servizio merci. Però dovranno passare ancora diversi anni, fino al 1976 qualche vaporiera ancora effettuava servizio su Codogno e Pavia come merci. Pensate comunque che al 31 dicembre del 71 erano presenti a Cremona attive ancora 48 vaporiere di vari gruppi. Qui abbiamo 625, 741, ecco, tra l'altro questa qua, 741, 137, guarda caso, è oggi a Pietrarsa. Verrà poi appunto restaurata da Cremona nell'82 e mandata al Museo Nazionale di Pietrarsa. Cremona in quegli anni divenne meta di moltissimi appassionati, anche stranieri, che trovavano un vero e proprio paradiso. Di tutt'altro avviso, giustamente, logicamente, il personale di macchina, che era veramente stanco di dover tribolare dietro quel tipo di trazione ormai superato, sporco e impegnativo. Ecco, questa è un'immagine, secondo me, molto bella, che rappresenta proprio, diciamo, lo sporco, la fatica e anche il rischio che una volta c'era nell'affrontare un determinato tipo di lavoro. Però niente, passerà ancora qualche anno appunto prima che il vapore sparisca, era veramente duro a morire. Però pian piano poi sparì, ecco, ma non del tutto, poiché dal 1976 al 1981, quando l'officina di Verona terminò le grandi riparazioni sulle vaporiere, Cremona proseguì revisionando dal 1976 all'81 ben 32 macchine dei gruppi 740 e 940. Ecco, vediamo due immagini. 940 in alto e 740 qua. Allora, cosa succedeva? La parte meccanica e il tender venivano riparate dall'officina, mentre la caldaia smontata veniva inviata alle officine SAI di Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Il tutto veniva poi riassemblato, provato e mandato al deposito di assegnazione. Passavano da 35 a 50 giornate lavorative per una revisione completa. Gli ultimi lavori di un certo impegno sul vapore, ma stavolta statico, si sono susseguiti dall'82 all'85 su tre locomotive dei gruppi 685, 480 e 741, nonché sulla mitica Bayer. Eccola qua, davanti all'officina, questo è anche chiaramente la copertina del nostro libro. E niente, per queste macchine appunto ci fu poi come destinazione Pietrarsa, dove si trovano ancora oggi. Scomparendo il vapore venivano meno tutte quelle strutture che lo accompagnavano, vennero via via smantellate la torretta per il rifornimento di carbone, la capria per il rialzo dei tender, le varie colonne idriche, nonché i due serbatoi di scorta dell'acqua. Era un mondo che se ne andava per sempre. Ecco, qui vediamo una 743 insieme ad altre macchine accantonate per la demolizione. Sparito il vapore, si iniziava a pensare di sostituire anche la trazione diesel sulle tratte più trafficate. Ed è così che nel marzo del 76 si iniziano i lavori di elettrificazione della Treviglio-Cremona. Guarda caso ancora lei, da dove tutto iniziò. Portati a termine l'anno successivo con l'inaugurazione della tratta, avvenuta in Pompa Magna il 14 maggio del 77 con un nuovissimo Caimano, in testa 5 vetture Gran Comfort, giunti da Milano Centrale, dopo la Treviglio seguirà a catena l'elettrificazione delle altre linee. 12 ottobre sempre del 77 la Prodonio, 22 maggio del 79 la Fidenza, 2 aprile 84 la Brescia, 28 maggio 88 la Mantova e la buona ultima, così come era stata costruita, la Cremona-Piacenza il 21 dicembre del 2001, senza nessuna cerimonia. Ecco, torniamo un attimo indietro, grazie Salvo. Allora, parlando della Cremona-Piacenza, in alto vediamo le prove di carico del nuovo, tra virgolette, ponte sul Nure, tra Caorso e Piacenza. Il ponte venne bombardato nel 44, il ponte originale venne bombardato, ricostruito, diciamo così, provvisoriamente nel dopoguerra. Un provvisorio che rimase definitivo fino al 2000, quando venne risistemato, ricostruito ex novo dal genio ferrovieri di Castelmaggiore. Nel giro di pochi mesi venne sistemato e nell'estate del 2001 provato appunto con 2656 e un 343, visto che la linea non era ancora elettrificata. Qui vediamo una foto dell'elettrificazione della linea, un mattino con un freddo cane. E da Cremona arriva un 343 con dietro un 652 per prove tecniche, c'è il personale della TE su questo carrellino e da lì a poco la Cremona-Piacenza elettrificata sarà una realtà. E quindi chiude il ciclo, diciamo, dell'elettrificazione del cremonese, a parte la Codogno-Pavia e la Brescia-Parma, che comunque sono un po' fuori, diciamo così, dal comprensorio cremonese, anche se, se le macchine comunque che vi fanno servizio sono comunque del deposito di Cremona, ancora oggi. Allora, l'elettrificazione ha portato senza dubbio dei benefici anche per i pendolari cremonesi, a parte i ritardi. Malgrado le linee a semplice binario siano sempre le più penalizzate. A Cremona in quel periodo sono nate le famose composizioni ibride composte da vecchie locomotive 4 e 24 e rimorchi LE108. Ecco, qua le rimorchiate sono già del tipo 803, che erano già in abbondanza, ma all'inizio le LE108 nuove erano state consegnate in anticipo sui tempi rispetto alle elettromotrici. più avanti, ecco, saranno sostituite dalle rimorchiate LE-803. Ecco, trovarono gli ultimi anni di gloria, appunto dopo l'elettrificazione, anche le vecchie ocarine. Qui vediamo una foto di un trio all'imbocco ancora del vecchio ponte sul Po, proveniente da Fidenza. E una nuova realtà trovarono anche le affidabili e potenti 646. Dall'86 al 94 addirittura, il deposito di Cremona ne vide assegnate fino a 41 unità, la più grossa dotazione in Italia. Ecco, qui vediamo un locale Brescia-Cremona in stazione di Verona Nuova. Probabilmente il macchinista era Ghisolfi. Ecco, dunque, detto allora delle 6.46, una grande novità, ecco, per i viaggiatori cremonesi diretti nella capitale è stata l'introduzione con l'orario estivo del 96 del pendolino ETR 4.50 da Brescia per Roma, denominato Stradivari. Ecco, qua vediamo il primo giorno, qui vediamo tra Robecco e Verona Nuova, in piena linea, e la sera da Roma per Brescia, sempre il primo giorno. Ecco, dopo pochi mesi il servizio venne esteso a Bergamo. E nel corso degli anni alle TR 4.50 si sono susseguiti 4.60, 4.80 e il 500, il miglior treno in circolazione. Purtroppo questa, ecco, qui vediamo, scusate, due immagini, ecco, faceva un po' scalpore vedere le TR 500 sulle linee del cremonese, perché insomma per noi era veramente motivo di orgoglio questo. Qui vediamo una composizione ancora nei vecchi colori, in transito da Castelvetro in alto, là, e qua addirittura alla fermata di San Giuliano. Però purtroppo questa importante e prestigiosa destinazione sarà cancellata il 13 dicembre 2009. Questo è l'ultimo giorno, l'ultimo mattino del pendolino per Roma. Il giorno di Santa Lucia, Cremona si festeggia, i bambini festeggiano, ci ha portato via il pendolino per Roma, purtroppo. E che dire ancora? Cremona oggi è al centro di un fitto traffico merci, dovuto anche alle compagnie private che da qualche anno, con la liberalizzazione del trasporto, sono nate come funghi. Le merci di oggi sono soprattutto rottami ferrosi e coils, nonché oli e lubrificanti. Ecco, qui vediamo due macchine di un'impresa privata a Cavatigozzi e in sosta a Cremona. Ecco, c'è da dire che ormai la concentrazione delle merci a Cremona si è spostata nei raccordi dello scalo di Cavatigozzi, scalo che serve ormai una grossa realtà, una grossa zona industriale. Questo scalo è molto cresciuto e si può dire che sia diventato ormai un satellite in espansione di Cremona. E qui vediamo un'immagine abbastanza suggestiva su un binario dello scalo di Cavatigozzi, a un merci sempre di un'impresa privata. E niente, per questo motivo, questa crescita appunto di Cavatigozzi, da un annetto, poco più di un anno, sono iniziati i lavori di raddoppio della tratta da Cremona, che presumibilmente termineranno a dicembre di quest'anno. Per quanto concerne la viabilità, si sta lavorando per la sostituzione di due passaggi a livello cittadini e un sovrappasso della linea Cremona-Mantova. Da ultimo voglio ricordare che anche a Cremona, come in tutta la Lombardia, ecco, questi sono 2464, non ancora in livrea 3-no, ecco, voglio ricordare che anche a Cremona, come in tutta la Lombardia, dal 2012 è attiva la società Trenord, che gestisce tutto il trasporto regionale di Lombardia e oltre. Spero di avervi detto tutto.